A Roma e nel Lazio siamo anche in TV, sul canale 882 del digitale terrestre televisivo.
Saluto e ringrazio Vincenzo Proto, la parte tecnica questo pomeriggio, Luciana Fantini in regia. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Oggi parleremo di libri. Lunedì prossimo, tra l'altro, si celebrerà la giornata mondiale del libro indetta dall'UNESCO. Poi nella seconda parte, alle 16:10, andremo a Milano nell'ambito della Fiera del Mobile che si è aperta ieri. È stata realizzata una installazione davvero molto interessante, molto suggestiva, che sempre con i libri ha a che fare. Visiteremo infatti anche gli angoli meno conosciuti della Biblioteca Ambrosiana, di straordinaria bellezza. Ma veniamo al premio Pulitzer, che come saprete è stato assegnato 2 giorni fa a New York. Ebbene, la notizia che ieri leggevamo su tutti i giornali e che ha echi anche oggi su alcuni quotidiani è che in 35 anni, per la prima volta quest'anno, il Pulitzer non ha avuto un vincitore nella categoria più prestigiosa, ovvero quella della narrativa. Dobbiamo parlare di crisi della letteratura americana, lo scopriremo tra qualche minuto. Il Pulitzer ha invece premiato nel campo del giornalismo 2 testate online. Sentiremo tra qualche secondo il commento di Luca De Biase, giornalista e scrittore responsabile di Nova 24, l'inserto dedicato alle nuove tecnologie del Sole 24 Ore.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Luca De Biase, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, il Pulitzer ha fatto trionfare il web per quanto riguarda il giornalismo, premiando Huffington Post e Politico.com. Ma qual è la vera notizia, visto che non è la prima volta che testate online ricevono questo tipo di riconoscimento?
Non è la prima volta, perché già 2 volte ProPublica aveva vinto il Pulitzer ed è un sito di una fondazione che fa grandi inchieste straordinarie usando solo il web. Forse la novità è il fatto che Huffington Post e Politico sono 2 compagnie piuttosto orientate al profitto e che fanno del giornalismo rinnovato anche nelle forme. In particolare il pezzo che ha vinto dell'Huffington Post è un pezzo che vince perché è multimediale, multilinguaggio, con infografica, video, testo e quindi in qualche modo utilizza tutte le forme che il web rende possibile.
Però Huffington Post si basa su una logica aggregativa di notizie, produce poco di originale, vero?
E quello era originale. La maggior parte sì, sono aggregazioni e, come dire, riassunti di notizie che vengono da fuori oppure interventi di blogger gratuiti, e anche lì ci sono varie dinamiche. Però c'è anche una produzione sua che sta anche crescendo nel tempo.
Insomma, vuol dire che le testate cartacee ormai non meritano più alcuna attenzione?
No, assolutamente. La carta è un display molto comodo, non c'è bisogno della pila, se cade non si rompe ed è molto costoso, quindi tenderà a mantenere un ruolo importante, tanto più quanto meglio e bene saranno fatti i contenuti, perché un supporto costoso implica dei contenuti preziosi.
Il critico Bloom ha detto che questo premio è una barzelletta, è d'accordo?
Il Politico ha vinto per una vignetta, quindi va bene.
In Italia no?
In Italia no. Ma Politico, veramente la sua grande forza è stato quello di avere conquistato una comunità che contemporaneamente si informa e dà informazione molto solida, precisa, importante, quotidiana, ora per ora, sulle vicende appunto della politica americana. Bisogna ammettere che quello è un giornale social network, nel senso che i partecipanti sono contemporaneamente lettori, produttori, quindi non ne possono fare a meno. Ha conquistato un ruolo molto importante proprio per le dinamiche del web. Nel caso della vignetta, naturalmente c'è poca differenza tra quella che viene pubblicata sulla carta e quella che è pubblicata sul web. In quel caso meritava e giustamente è stata premiata.
Auguri, grazie. Buon lavoro. E 40 sulla Radio Vaticana in diretta. Saluto Gian Arturo Ferrari, presidente del Centro per il Libro e la Lettura. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Prendiamo spunto da questa notizia del Pulitzer che non è stato assegnato per la categoria della narrativa. Si può parlare di crisi vera della letteratura americana?
Crisi? E perché mai? No. Perché crisi? Non hanno assegnato il premio perché non hanno trovato nessun libro che gli piacesse. Gli americani sono un popolo pragmatico, danno un premio se pensano che ci sia qualcosa che piace a loro, se non gli piace niente il premio non lo danno, ma crisi della letteratura americana proprio non credo proprio, mi sembra che sia la maggiore letteratura contemporanea, grosso modo insomma, quindi no, direi di no.
Paccagnini oggi sul Corriere scrive che forse anche in Italia le giurie dovrebbero prendere esempio da questa procedura. Se non c'è nessuno che debba meritare un riconoscimento, allora non lo si dà, è d'accordo?
Ma io penso che l'Italia sia l'Italia e gli Stati Uniti siano gli Stati Uniti, nel senso che sono paesi con una cultura generale e specificamente una cultura sulla cultura profondamente diversa. In Italia la cultura è una questione di status, in America è una questione pratica, voglio dire. Quindi è chiaro che i comportamenti sono completamente diversi. In Italia è semplicemente impensabile che avvenga un fenomeno di questo genere. È impensabile che la giuria di un premio dica non assegniamo questo premio perché non c'è nessun libro che se lo merita. Ogni giuria del premio, di ogni premio, si dà da fare per trovare quello che meglio si adatta e poi lo premia, ma è proprio un problema di logica di fondo che è diverso. Io non so se sarebbe bene o non sarebbe bene, questo non sono in grado di dare delle valutazioni di questo genere perché mi sembrano, so che è praticamente impossibile.
Il Centro per il Libro e la Cultura di cui è presidente ha organizzato per lunedì prossimo, che ricordo è la giornata mondiale del libro, a Roma presso l'Archivio di Stato a Sant'Ivo alla Sapienza, una mostra dal titolo 1861-2011 L'Italia dei libri, la storia di un paese fra le pagine. Cosa viene fuori?
Ma viene fuori, questa innanzitutto è la mostra che avevamo fatto un anno fa, nell'anno cioè del 150enario al Salone del Libro di Torino, e che dopo essere stata al Salone del Libro di Torino ha girato per varie sedi italiane, adesso l'ultima di queste sedi è per l'appunto Roma. Quello che viene fuori sostanzialmente da questa mostra è che l'Italia dall'unità ad oggi, cioè in 150 anni, ha fatto passi da gigante. Noi molto spesso abbiamo da lamentarci del nostro paese, del suo stato di arretratezza relativa, dei pochi soldi che ci sono per la cultura, di tutte queste cose qui, tutte lamentazioni per carità giustissime, però tendiamo a dimenticarci la strada che abbiamo fatto e anche un po' chi eravamo. Noi eravamo 150 anni fa un popolo fatto per tre quarti da analfabeti, dico analfabeti. E per un quarto della popolazione, poco più un quarto della popolazione di alfabeti. Adesso siamo in una condizione in cui metà della popolazione italiana legge un libro l'anno, almeno un libro l'anno, quindi a me pare che il progresso sia stato indubitabile. La mostra fa vedere come è avvenuto questo passaggio, che è avvenuto principalmente ad opera dell'editoria, degli autori italiani e delle istituzioni pubbliche italiane, che in mezzo a mille difficoltà, con tutti i loro difetti e tutte le loro terrificanti carenze, però in sostanza hanno trasformato un paese che al momento dell'unità, 150 anni fa, era un fanalino di coda in Europa, in una delle grandi culture europee. Noi 150 anni fa non contavamo niente dal punto di vista culturale, l'Italia non contava nulla, non era niente in confronto a Berlino, a Parigi, a Londra. Oggi è sostanzialmente allo stesso livello, poi dopo ci sono infinite differenze, poi gli altri paesi spendono di più in cultura e tutto quello che vogliamo, ma sostanzialmente quel terribile gap che avevamo, quell'abisso lì, è stato colmato.
Oggi alcuni che decidono di mettere in circolazione i propri scritti decidono di prodursi autonomamente. Come valuta questo fenomeno? Che destino vede?
Va benissimo che avvenga. Case editrici tradizionali, per così dire, fanno un altro mestiere, cioè non rispondono all'esigenza di rendere pubblico qualche cosa, che è l'esigenza che spinge gli autori di chi che sia a metterli appunto in rete e a renderlo disponibile. Le case editrici rispondono all'esigenza di scegliere delle cose che una volta pubblicate rendono dei quattrini a loro, che è una cosa tutta diversa naturalmente. Nel senso che io posso mettere in rete benissimo il diario della mia adolescenza o le mie lettere d'amore con la mia prima fidanzata, perché è un fatto che gratifica me e piace a me. Una casa editrice pubblica questa stessa identica cosa solo se pensa che da questa stessa identica cosa possa venire a lei un profitto e in generale un beneficio alla cultura nazionale. Sono prospettive diverse.
Che augurio si fa per questa giornata del libro?
Ma guardi, in Italia la cultura intorno al libro, non dico che abbia anche qua, io sono moderatamente ottimista, nel senso che non condivido l'atteggiamento, per carità, che ho avuto anch'io per anni a Norum, di piangere, stracciarsi le vesti e fare tutte queste cose qui sullo Stato e quant'altro. In realtà, anche se lentamente, anche se in mezzo a mille difficoltà, inciampi e cose, io vedo che anche la cultura del libro in Italia sta allargandosi e sta aumentando. C'è un clima di maggiore simpatia sostanzialmente nei confronti dei libri, sono più simpatici. Sono più simpatici perché sono tutto sommato una cosa relativamente piccola, non hanno la cosa di cui ci siamo lamentati per tanto tempo, che non avessero le luci della ribalta, per così dire. Forse è un vantaggio anche, nel senso che non stare proprio sotto le luci della ribalta è una cosa che desta più simpatia appunto da parte del pubblico. Io penso che la prospettiva non sia affatto orrenda. Certo, non è una meraviglia, voglio dire, ma d'altra parte che cosa è una meraviglia nel nostro paese oggi? Poco, mi sembra, no? Quindi,
e su questa domanda retorica ci fermiamo con Gian Arturo Ferrari, presidente del Centro per il Libro e la Lettura. Molti auguri.
Grazie, grazie anche a lei, anche a voi.
Grazie di essere stato con noi, ma continuiamo a parlare di libri. Maria Palozzi, responsabile del sistema bibliotecario dell'Ateneo Roma 3, ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei, buongiorno.
La tiro in ballo perché il 20 e il 21 aprile presso l'Università di Roma 3 si terrà due giorni di approfondimento soprattutto sul tema del book crossing. Il titolo è Mi libero nel libro. A chi non conoscesse questa modalità di far circolare i libri, la prego di fornire qualche ragguaglio e poi entriamo nel vivo degli ospiti che avete ingaggiato.
Sì, grazie. Il book crossing è una pratica ormai da anni in vigore, che tende, diciamo, alla liberazione del libro da parte di un lettore che lo mette a disposizione di altri libri, di altri lettori. Lo mette a disposizione di altri lettori, e dietro la pratica del book crossing c'è la passione per la lettura, la disponibilità alla condivisione della cultura e una libertà di iniziativa. Per cui, diciamo, i libri vengono lasciati o liberi nella città, o come stiamo tentando di fare dentro l'università in alcuni punti di raccolta, però proprio l'origine è lasciare il libro con un'apposita etichetta, perché c'è tutto un movimento, un sito che dice questo libro è stato liberato da, per lasciarlo prendere da altri che a loro volta lo rilasceranno in altri posti. E rilasciare il libro, quali libri? Quelli che sono più piaciuti in teoria.
Questo libro poi torna al proprietario?
No. Il libro vaga per il mondo, potrebbe tornare per caso al proprietario, non c'è proprietario. Il concetto è che il libro non ha proprietario. Il libro è un insieme di idee che vanno fatte circolare. Io lo regalo e diventa di chi lo prende. È un concetto che io davanti alla mia libreria, dicendo porto un libro per il mio punto di book crossing, dico oddio oddio questo no, e poi invece ci se la fa.
Quali sono gli ospiti che avete coinvolto per questa due giorni di racconti, di evasione, di libertà appunto?
Beh, abbiamo invitato, diciamo, alcuni esponenti del movimento book crossing che appunto che si chiamano i corsari della lettura, poi e anche della Coop Tirreno, Fabio Brai, che hanno fatto loro l'esperienza dei libri randaggi proprio nei loro punti di vendita di Coop, hanno messo in atto questa pratica dell'incontro e della liberazione dei libri. Abbiamo poi alcuni scrittori, José Calasciura, Marco Calvo dell'associazione Liber Libri, e alcuni altri, Emiliano Sbaraglia dell'associazione TQ, scrittori 30-40 vuol dire, e poi abbiamo Albino Bernardini, il maestro di Pietralata, che grazie a un rapporto con noi, questo signore novantenne che è stato così importante nel rinnovamento della scuola, che ha accettato con molto piacere di venirci a raccontare un secolo di memoria, come abbiamo scritto noi. Mm-hmm. C'è Tommaso Certosio, scrittore romano e anche dello stesso TQ, ed anche uno dei conduttori di Fahrenheit. Abbiamo dei docenti di Roma 3 che ci parlano del libro e della scrittura, del libro e della musica. Abbiamo poi Marco Lodoli, lo scrittore più forse di nome di tutti questi interventi, che ha accettato di venire.
Cosa si aspetta da questi due giorni?
Dunque, mi aspetto tante persone che vengono a capire che cosa vuol dire scrivere, che cosa vuol dire leggere. Oggi, nel 2012, in un'università in cui il nostro lavoro di bibliotecari è di servizio, forse più scientifico, però dietro a questo ci deve essere l'amore per la cultura e per il libro. Mi aspetto che si capisca che il libro deve circolare, che i pensieri devono circolare, che la cultura deve circolare. Mi aspetto che questa pratica, che intimorisce molto, abbiamo visto che gli studenti hanno quasi paura, no? Di dover prendere...
Perché c'è un valore aggiunto, no?
Certo.
Che uno trasferisce al proprio libro letto,
certo.
Da cui forse non ci si vuole separare.
Da cui non ci si vuole separare, infatti, e neanch'io mi voglio separare. Poi ti accorgi che se ti separi ne acquisti altri 10 magari, no? O poi lo riprendi, insomma. Però questo diciamo, è un modo per far circolare le idee, soprattutto per far circolare la cultura, per aiutare, perché l'abbiamo fatto in prossimità
della giornata mondiale
del libro, perché è proprio, diciamo, che è nata proprio in questo: ti do un libro, in cambio prendo una rosa, che è nata, no, in Catalogna.
In Catalogna, il 23 aprile, la festa di San Giorgio. So anche perché, lei lo sa.
Ecco, di San Giorgio non so. So che perché sono le date in cui sono morti.
Il 23 aprile del 1616 vennero a mancare contemporaneamente Cervantes, Shakespeare
e la Vega.
Esatto.
Sì, questo lo sapevo, perché il giorno di San Giorgio è casuale comunque.
Io la ringrazio molto.
Niente, vi invito a tutti, chiaramente.
Il 20 e il 21 aprile presso l'Università Roma 3.
Sul nostro sito c'è tutto l'invito.
Grazie a Maria Palozzi della Biblioteca dell'Università Roma 3, buon lavoro, a risentirci.
Arrivederci, grazie.
Sono le 15:55, ci risentiamo tra un quarto d'ora circa.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
16:14, di nuovo ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Continuiamo a parlare di libri. Si chiama Libro Cielo, è una installazione, o meglio un percorso, un evento percorso all'interno e intorno alla biblioteca Pinacoteca ambrosiana. Siamo dunque a Milano, alla riscoperta di quella Milano romana, di quella Mediolanum che è stata capitale dell'impero dal 286 al 402 d.C. e che ha prodotto quel patrimonio letterario che arriva a noi dal mondo antico. A progettare questo percorso è stato l'architetto Attilio Stocchi, che ho il piacere di avere in linea. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Da dove è nato questo progetto?
Ma questo progetto è nato proprio per l'amore che ho nei confronti della mia città, nel senso che in origine Milano ha avuto proprio due cuori, che sono due nuclei riconoscibili e proprio precisamente definiti. Il primo è il cuore celtico, che è in corrispondenza dell'attuale zona di Piazza della Scala, Piazza San Fedele, e lì dove il terreno si rialzava leggermente esisteva un piccolo bosco sacro agli antichi Galli che avevano creato una sorta di radura protetta che era il Nemeton. E lì l'anno scorso, insieme al COSMIT, abbiamo realizzato il progetto Cuore Bosco, ricreando un po' quella natura misteriosa carica di nebbia e uccelli. Il secondo cuore di Milano è il cuore romano, che coincide con la moderna piazza San Sepolcro, che è il forum proprio all'incrocio tra Cardo e Decumano, che era proprio il fulcro, diciamo, commerciale, amministrativo della città. E a differenza di Roma, Milano ha la sfortuna che questo foro non è più visibile, c'è solo una piccola parte di pavimentazione sottoterra. Però la cosa che mi ha sempre incuriosito è che in quel vuoto, Federico Borromeo ha avuto questa straordinaria intuizione 4 secoli fa di costruire una grande biblioteca, proprio per raccogliere, diciamo, le vestigia del nostro passato. Allora la mia idea è stata quella di far rivivere con questo progetto Libro Cielo queste, diciamo, antiche vestigia del nostro passato.
Che mette infatti un po' in comunicazione eterno e terreno, no? Cielo appunto e terra.
Assolutamente, a me, diciamo, piace pensare due cose. La prima è che da un certo punto di vista queste parole sono unite dalla figura del padre, cioè il cielo è la patria sopra di noi, e patria appunto è la terra dei nostri padri, e il libro è il patrimonio ereditato dai nostri padri. E così come l'altro progetto era legato più alla materia del bosco. Per cui è un progetto in cui all'interno, poi magari lo spiegherò meglio, dialogano proprio i libri antichi con i libri moderni, c'è un po' questa continuità tra passato e presente.
Ci aiuterà fra qualche istante a compiere virtualmente questo percorso. Ha citato COSMIT, vorrei precisare che COSMIT è l'ente fieristico milanese che nel 1961 ha dato vita al Salone Internazionale del Mobile, che quest'anno si è aperto proprio ieri, fino a domenica porterà in scena su 200.000 metri quadri a Milano Rho il meglio del design italiano. Che cosa c'entra questa installazione che lei ha progettato con l'abitare?
Il progetto, questa installazione fa proprio parlare i libri sul tema dell'abitare e del vivere lo spazio. E proprio per essere contestuali, come dicevo prima, al luogo, al cuore romano, i libri parlano dell'abitare partendo dalla Domus Romana. Cioè la Domus Romana è stata la struttura portante della città e della società antica, quasi una sorta di sua rappresentazione. Quindi la Domus è una sorta di microcosmo dell'urbe, con al centro un vuoto, nella casa era un atrio, nella città era la piazza Foro, e all'intorno queste, diciamo, funzioni pulsanti. E la casa romana, dal mio punto di vista, se si esplode come abbiamo fatto in frammenti, si rielabora nelle sue parti costituenti, è una metafora dell'abitare e del vivere. Le faccio proprio un esempio. Noi abbiamo diviso il libro Cielo in 6 episodi, ognuno dei quali ha il nome di una parte della casa romana. L'ingresso con le anguste fauces, si parlerà del tema della protezione, il potente atrium, si parlerà del tema del calore dell'universo, il tablinum dove il pater familias riceveva gli ospiti, si parlerà dell'ospitalità, il luminoso hortus con intorno il peristilio, si parlerà del rapporto tra i bambini e la natura, le piccole ale dove appunto si veneravano le statue dei mani, dei lari, dei penati, si parlerà delle preghiere, e infine le austere cubicola colorate del rosso antico pompeiano, si parlerà del rapporto del sonno e del sogno nella casa. Per cui la casa viene affrontata a 360 gradi partendo dalla metafora della Domus Romana.
Come dialogano i libri della Biblioteca Ambrosiana? Io qui vedo per esempio sulle pagine del Corriere Design di oggi, che dedica praticamente tutto il numero al Salone del Mobile di Milano, una bellissima e suggestiva immagine che ritrae uno degli interni di questa biblioteca e con dei fasci di luce praticamente tesse un reticolato che mette appunto in comunicazione vari libri posizionati in vari livelli.
Ecco, diciamo che io cerco di far parlare, tra virgolette, con questa installazione i libri antichi posseduti nell'Ambrosiana, che hanno fatto proprio grande l'Ambrosiana, come la storia naturale di Plinio, i dialoghi di Seneca, il De Divina Proporzione di Luca Pacioli, la Iliade Picta di Omero, con i grandi della modernità, come non so, gli aforismi di Zurau di Kafka, i Cantos di Ezra Pound, l'Aurora di Nietzsche. E per farlo cerco di collegarli con dei fili, con delle fibre ottiche. A me è sempre piaciuto pensare, in particolare quando vado a teatro, che vedo gli attori parlare e sono illuminati, mi sarebbe sempre piaciuto vedere non illuminati gli attori, ma illuminata la loro voce. E allora ho cercato con questa installazione di fare questo, di, tra virgolette, dare importanza al libro nel suo essere libro, ma soprattutto alla sua voce. Per cui queste infinite combinazioni che si creano con questi 18 libri hanno creato un reticolo di centinaia di metri di fibre ottiche che crea una suggestiva, diciamo, installazione che in realtà, nella quale in realtà il vero soggetto sono le relazioni, diciamo, le amicizie che si creano tra questi libri.
Beh, molto bella questa idea. Leggo anche che sono 12 gli attori che leggono alcuni brani loro affidati, vero?
Sì, perché diciamo, poi sono essenziali, io credo, in queste installazioni per fare vivere questi mondi, chiamiamoli una sorta di paesaggi sonori, sono importanti proprio le voci e le loro tonalità. Per cui c'è stato un intenso lavoro di selezione, nella quale abbiamo chiesto, per esempio, di trovare una voce che potesse essere adatta a Marco Valerio Marziale, per cui si diceva di essere una voce cinica ma pungente, ma nello stesso tempo così. Abbiamo selezionato 10 attori, poi abbiamo fatto recitare per vedere quale poteva essere più adatta. Per cui alla fine in questa sala si sentono proprio degli accenti e delle voci lontane e credo cariche di passato e di forza immaginativa.
E il fatto che ci troviamo dentro una biblioteca che è anche pinacoteca non è un aspetto marginale.
No, assolutamente. E innanzitutto, mentre lei mi cita la biblioteca, la Pinacoteca, bisogna veramente ringraziare tutta la biblioteca Pinacoteca Ambrosiana, che come tutte le fondazioni ambrosiane si muove prima con una certa circospezione, anche giusta, e poi quando si appassiona al progetto è stata veramente dolcissima e potente, perché ci ha proprio aiutato in ogni sua parte, in ogni suo progetto, per cui sicuramente va ringraziata. E è fondamentale questo rapporto, diciamo, che vi è tra biblioteca e pinacoteca anche nel progetto, perché nella sala federiciana Federico Borromeo ha voluto proprio che intorno ai quadri ci fossero i personaggi dipinti che erano diciamo gli scrittori di quei libri, per cui come se le persone quando potevano consultare questi libri potevano anche vedere la persona che scriveva l'opera. E c'è una frase di Federico Borromeo che ora non cito a memoria, ma che dice praticamente che è importante che i libri possano dialogare fra di loro e anche le persone fra di loro. Ecco, se vogliamo, nella mia opera ho cercato proprio di far questo, di dare importanza ai dialoghi, come se i libri fossero delle vere e proprie persone. E aggiungo una cosa, per omaggiare queste bellissime dipinti che sono sul ballatoio della Sala Federiciana, sono stati utilizzati nella parte intermedia degli episodi. Tra un episodio e l'altro questi episodi sono intervallati da degli stasimi, da degli stacchi musicali e nelle quali queste persone, queste dipinte prendono la parola e cantano, spesso dei madrigali del primo 600, da Gesualdo da Venosa a Grancini e a altri.
Insomma, se vi trovate a Milano e volete approdare alla Biblioteca Ambrosiana, potete compiere questo percorso sonoro, ma anche visivo chiaramente, di una mezz'ora circa, vero?
Sì, sì.
Che vi porterà a scoprire davvero un gioiello del capoluogo lombardo. Qual è il luogo della biblioteca che le è più caro, che secondo lei è riuscito anche a valorizzare di più e che forse era anche meno, ed è tuttora meno noto tra gli stessi milanesi?
Sicuramente direi il Cortile degli Spiriti Magni. Come lei ha detto all'inizio, questo oltre a essere una rappresentazione, è proprio un evento percorso all'interno dell'Ambrosiana. Velocemente dirò che l'ingresso dal prono, dall'antico ingresso della Biblioteca Ambrosiana, e farà da padrone di casa Federico Borromeo, che racconterà i suoi due sogni. Poi si entra nella sala federiciana e avviene la rappresentazione sul tema della casa che vi ho detto. Si passerà in una sala in cui è illuminato solo il musico di Leonardo e si vedranno suonati gli spartiti di Franchino Gaffurio, oggetto del ritratto, e si termina con questo Cortile degli Spiriti Magni, che è un bellissimo cortile che non è, diciamo, conosciuto dal pubblico perché non vi si può accedere in un normale percorso.
È un chiostro?
È un chiostro, sì, nel quale sono stati posizionati gli spiriti magni e alcuni di essi hanno in mano fortunatamente, diciamo, dei libri che verranno opportunamente illuminati e saluteranno il pubblico. E insieme a questo saluto vi sarà nel pozzo centrale un'immagine della Milano concentrica, di questa Milano in sezione aurea che si espande.
Abbiamo bisogno di nuovi spiriti magni nella società contemporanea, secondo lei?
Assolutamente. E se posso dire una cosa che spesso si dice di non dire in queste interviste, io credo che raramente ho avuto l'occasione e l'opportunità di avere una committenza così illuminata, proprio degli spiriti magni. C'era Gio Ponti che diceva che spesso il committente è il padre e l'architetto è la madre, cioè nel senso che per poter realizzare un progetto, per poter fare un figlio, occorre che vi siano, diciamo, due figure che abbiano lo stesso fine. E io credo che in questo veramente raramente mi è capitato nella mia carriera di progettista e di architetto di avere, posso dire, un committente illuminato come il Cosmint, in particolare nella figura del suo presidente Guglielmi, che oltre a essere un committente ha proprio spronato, ha cercato di riuscire a lavorare all'interno dell'Ambrosiana, mi ha aiutato nella sceneggiatura, per cui proprio credo che per poter riuscire a fare questi grandi progetti, come credo e spero che sia questo progetto, non basta la figura del progettista, ma occorre la figura del padre proprio, il committente.
E questo non sempre accade, mi intristisce molto dover leggere oggi per esempio sulle pagine, addirittura sulla prima pagina del Corriere della Sera, questi articoli che riguardano la crisi dei musei d'arte contemporanea in Italia. Già si era parlato nei giorni scorsi del Maxi di Roma oppure del Riso di Palermo, adesso ecco i riflettori sono puntati sul Madre di Napoli, ma anche sul Museo di Arte Contemporanea di Casoria, dove il direttore Antonio Manfredi si è trovato per un gesto di disperazione insieme ai suoi collaboratori a dover mandare al rogo una delle opere esposte, la Promenade, un fiore su tela dipinto di un valore tra i 7 e i 10 mila euro, un'opera della francese Bourguignon, per appunto segnare con questo atto estremo il dolore di essere abbandonato sia dalle istituzioni locali sia in generale insomma da chi dovrebbe promuovere, ecco, la cultura. Lei come si sente di commentare questi episodi che insomma non sono da tenere troppo a margine, credo, lei che comunque si occupa di arte?
Diciamo, non entro nello specifico perché appunto non conosco poi il singolo episodio. Credo un po', rifacendomi a quello che ho detto prima, è che spesso da una parte, diciamo, per chi gestisce i musei, per chi si occupa di questi tipi di luoghi, di rappresentazioni, serve tantissima pazienza e passione. Serve però dall'altra parte quello che ho detto prima, il ruolo della committenza, che sia privata o pubblica, che sia lo Stato, che sia un'associazione. Senza, diciamo, questa figura trainante della committenza, dello Stato, delle istituzioni, non basta la sola pazienza e la sola passione.
E noi torneremo anche a parlare di questi argomenti, anche perché, a detta del direttore del CAM, questo Contemporary Art Museum di Casoria, lui continuerà a bruciare le opere della loro collezione permanente proprio per richiamare l'attenzione sulle condizioni difficili in cui, insomma, versa. Allora, grazie all'architetto Attilio Stocchi, mi raccomando una visita a Milano per questo percorso Libro Cielo, ci venga a trovare, buon lavoro, a risentirci.
Assolutamente, buona serata, grazie a voi.
16:29, vi lascio qui il nostro sito per riascoltare il meglio in onda su questo canale, www.radiovaticana.org/105live. Buon proseguimento di ascolto, in nostra compagnia da Antonella Palermo.